Fratello Giuseppe, dicevi che hai un messaggio riguardo alla direzione che il mondo sta andando e questo ci interessa molto. E vediamo il mondo di oggi che, nonostante il cosiddetto progresso, grande sviluppo della tecnologia, vediamo che sta andando sempre peggio. Più povertà, più malattie, più oppressione, più guerre, più egoismo. Ci sono anche delle nuove ideologie, partiti politici che portano nuove speranze, ma poi non cambia niente. Tutto va anche peggio di prima e sembra proprio che non c'è una soluzione a tutto questo. Perché?
Perché il mondo ha rigettato Cristo. Infatti sto pregando pecorelle, i nostri fratellini, diverse nazioni, si stanno barcamenando, ci sono i demoni che soffiano, lanciano venti di guerre. Orribile quello che il diavolo sta facendo, però Dio glielo permette, Dio glielo lascia fare. Macchinano, progettano, fanno guerre e Dio lo permette. E questa è la cosa qua. E vuol dire che se Dio lo permette, vuol dire che c'è un modo per il popolo di Dio di salvarsi, avere una risposta. Guarda, un piccolo messaggio che Gesù mi ha dato si chiama La presente marcia del mondo verso la schiavitù. Il mondo marcia. Marciano, marciano, marciano. E marciano e marciscono e camminano nel pantano, nelle sabbie mobili, i partiti politici. Insomma, la tendenza del cuore umano senza Dio, tutto ciò che l'uomo crea, i partiti politici, le diversità culturali, la multicultura, le ideologie, le civiltà, alla fine vediamo dalla storia, lo impariamo dalla storia. La storia è che il mondo, i potenti del mondo fanno di tutto che i popoli non studiano la storia. E la storia ha la risposta in sé. Questo non funziona, quello non funziona, ed ecco che ritornano sempre al loro vomito. Nel mondo stanno tornando al vomito del fascismo, al vomito del comunismo, al vomito della dittatura. Lo vediamo a Bruxelles, a Washington, lo vediamo in Russia, in Cina. Tornano sempre al vomito delle autorità, autoritarismi, governi totalitari. Insomma, vediamo che da che mondo è mondo, provano cose nuove che in teoria dovrebbero funzionare, non funzionano. Che il cuore, cioè se una macchina ha il motore fuso, è inutile che gli cambi le gomme, i tergicristalli, gli cambia l'acqua, il radiatore, il motore è fuso, il mondo è fuso, è il cuore dell'uomo, il motore, il cuore è fuso dal diavolo che ha sparso la sua zizzania di egoismo e il mondo gli va dietro. Egoismo, sì, voglio quello, voglio quest'altro, il mondo è lì seduto, accovacciato intorno all'albero del bene e del male, la conoscenza e mangia in continuazione i frutti proibiti perché il sapore è buono, i frutti sembrano belli e mangiano il frutto della politica, il frutto della pornografia, il frutto dell'internet, il frutto del telefonino, il frutto dell'egoismo. Oh, come sono buoni, il sapore è ottimo. Alla fine vediamo che l'inclinazione di qualunque cosa fanno politicamente, ideologicamente, è sempre verso il male, verso l'egoismo, verso l'oppressione.
Quello che mi sorprende è che ogni tanto sorge un movimento o un politico che veramente hanno delle idee nobili, con veri valori, però poi alla fine tutto rimane a livello di teoria e niente funziona. E mi sorprende, perché loro con sincerità credono in quello che promuovono, però poi non funziona.
Prendi l'esempio in Italia, hanno eletto la Meloni, che è supposta una fascista, parente di Mussolini, politicamente. Dicono così, io politica non è che me frega molto, cerco di stare Dio al di sopra di queste cretinate politiche. E questa Meloni predicava così bene, come predicava bene. È andata al governo, non è cambiato niente. Qualche cosina qui e là, se vuoi.
Sì.
Non è cambiato niente, c'era tutta, cioè, Magari era anche sincera, poveraccia. Magari era anche sincera. Però la pressione del diavolo, di Bruxelles, dei politici, delle banche, eccetera, e si è dovuto conformare. E Biden, e l'America, e insomma. Cioè, ovunque guardiamo, in ogni cosa dove Dio e la sua parola sono assenti, dove Gesù non c'è, e allora cosa fa? Va verso il male. Cioè, il fatto che Dio dà sempre l'arbitrio della scelta. Egli non viene a giudicare, benedire o punire se gli uomini non hanno prima scelto la loro via. Dio aspetta, non ha distrutto Sodoma perché domani si sarebbe pervertita, ha aspettato che si perverte. In Apocalisse 22 dice: chi vuol fare il male faccia il male, chi è malvagio continua la malvagità e chi è giusto continua la sua giustizia. Apocalisse 22 capitolo. E Dio aspetta, Dio non giudica prima. E allora, guarda, andiamo a Genesi 13, che sto parlando di quello. Guarda, Genesi 13, vediamo che gli abitanti di Sodoma erano liberi di scegliere. Vai verso 13, per favore.
Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Genesi 13, 13.
Capito? Dio aspetta, poi al tempo giusto, dopo che hanno il popolo, le masse, la persona, l'individuo, riempie il calice della malvagità, al tempo giusto, guarda, andiamo a Genesi 18, lì. Al tempo giusto Dio interviene, come è stato appunto, stiamo parlando di Sodoma, è stato il suo caso. Andiamo verso 20 e 21, per favore.
Il Signore disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me. E se così non è, lo saprò. Genesi 18, 20 e 21.
Quindi Dio sta dicendo: io vado a controllare.
Sì.
Capisco che noi che siamo cristiani sappiamo che Dio lo sapeva già in anticipo. Però Dio aspetta, perché? Perché deve mostrare agli uomini, agli atei, ai non credenti, ai diavoli, che lui è giusto. Mm-hmm. Poteva punirla in anticipo, sapeva il futuro, no, invece l'ha aspettato. Aspettato a pro di cosa? Per il bene di chi? Suo? No, perché lui già sapeva. Perché, come dice Paolo, noi siamo qui a fare e siamo uno spettacolo per il mondo, per gli uomini, per gli angeli, il regno di Dio, affinché nessun diavolo davanti a Dio può dire: oh, tu li hai giudicati, non avevano fatto niente di male. No, Dio aspetta. In questo mondo ci sono delle, come in Cina per esempio, dei governi, che adesso anche che l'Occidente sta seguendo l'esempio della Cina, da una parte criticano la Cina, dall'altra parte la imitano. In Cina loro giocano d'anticipo: se vedo che te sei contro il governo così, già ti tolgono i punti dalla patente. C'è una patente civile e con questa patente ti mancano i punti, non ti danno passaporto, non ti danno la patente, non puoi laurearti. In anticipo lo fanno, sanno che te facendo questo e questo, avendo questa opinione politica, eccetera, ti tolgono i punti. L'Occidente sta facendo lo stesso, quando viene l'Anticristo farà così, lui giocherà d'anticipo. Chi si lamenta, tolgono i punti e ti tolgono anche la vita. Tribolazione, Apocalisse, no, così era, Matteo 24, 21.
Mm-hmm. Ascoltavo questo... un pezzo del libro di George Orwell che parla del futuro e diceva che...
1984 si chiama il libro.
Sì, e ha detto in questo libro che nel futuro non avrà tanta importanza più la polizia che va in giro a controllare tutti, ma la polizia che avrà più autorità sarà the thought police.
La polizia del pensiero.
Che controlla i tuoi pensieri.
Controlleranno i pensieri. Diciamo il supremo, l'apice di questo è il marchio della bestia, Apocalisse 13, 16.
Incredibile.
Dio dà la scelta, lo vediamo anche nei grandi imperi mondiali, non so, dall'Egitto fino a Roma, sono stati 6 imperi mondiali, ma anche imperi regionali come quello cinese, quello austriaco, austro-ungarico, il britannico, il francese, lo spagnolo, imperi regionali. Ma lo vediamo specialmente negli imperi mondiali, che lo scopo degli uomini senza Dio è sempre quello di schiavizzare quelli là che sono ritenuti inferiori e di dominare su di loro. E come lo fanno? Inganni, violenza, guerre. Guarda in Ucraina, cos'è che succede in Ucraina? Chi è che l'ha provocata la Russia per fare questo madornale sbaglio di invadere l'Ucraina? È stata la CIA, l'America, i nazisti ucraini che si sono uniti. Insomma, i motivi delle guerre non sono mai quello che i media ti danno in pasto, lo danno in pasto alle masse, ma sempre e sempre dietro ogni cosa, ogni guerra, ogni ingiustizia, ogni sistema bancario, ogni partito politico, sto parlando senza Dio, sono tutti senza Dio i partiti politici, a cominciare con quella che fu la Democrazia Cristiana, che di cristianesimo, quelli lì col binocolo. Erano qualche millimetro meglio di altri che erano fuori dalla porta, eccetera, però erano mezzo cuore, erano corrotti e si sono distrutti i talenti che avevano. Cioè, i motivi delle guerre, delle politiche, è sempre lo stesso: sete di potere, sete di ricchezze, lo schiavizzare il prossimo è nel DNA del mondo senza Dio. È per questo che dico. Sto dicendo, il mondo sta marciando, il presente mondo sta marcia, cammina, si dirige verso la schiavitù. E ogni giorno, se vedi, il mondo diventa più schiavo. Ogni legge che fanno, c'è sempre una sfaccettatura, una sfumatura di schiavitù. E in Italia vuoi delle tasse che ti fanno pagare. Cioè fra poco ti tireranno il sangue, dice... 50% del tuo sangue devi darlo al governo. Comunque, al di là delle sciocchezze che proclamano e quelli applauditi in TV, che sono più pieno di fumo e pieni di inganni che di atti concreti, quelle facce da imbroglioni in TV, no? Se le vedi, mamma mia, che faccia da imbroglioni che c'hanno quasi tutti, eh? Questa è la mia opinione, se ognuno può avere un'opinione. Sono dei criminali travestiti da presentatori TV, mafiosi travestiti da politici, solamente che hanno studiato, hanno 10 diplomi, lauree e sanno come imbrogliare come vogliono. Hanno sempre l'ultima parola, eccetera. Cioè, sono pieni di inganni, di chiacchiere, di promesse, ma di atti concreti. Parlo non solo dei presentatori televisivi, quasi tutti, ma anche dei politici, quasi tutti. Cioè, la tendenza è di ottenere superiorità sopra gli altri, sempre, nel DNA umano senza Cristo. Cioè, può essere supremazia intellettuale, può essere una preeminenza politica, può essere potenza finanziaria. Questi banchieri che arrivano in TV, per cortesia non mi chiedere i nomi perché devo campare in internet un pochino, eh.
Anche se gli slogan di questi è sempre il contrario: libertà, più diritti, fai quello che vuoi.
Sì, Macron in questi giorni dice nel nome della libertà hanno messo la libertà ad abortire perché è libertà. Adesso, come dice Isaia capitolo 5, chiamano le tenebre il buio luce, la luce buio, e poi dice Dio, guai a quelli che chiamano il buio luce e la luce buio. Adesso Macron, questo mafioso lì, posso fare almeno un nome, questo fantoccio del nuovo ordine mondiale, adesso Macron dice la grande libertà francese, qual è? Siamo liberi di abortire in qualunque situazione. Per esempio dice, ma io sono rimasto incinta, quello lì ho avuto del sesso con un nero, e io nero, non voglio un figlio nero, quindi abortisco. Ho fatto il sesso con un bianco, io non voglio un figlio bianco, abortisco. Qualunque motivo, dice Macron. Come siamo liberi? Possiamo uccidere i bambini? Come siamo liberi? Questa libertà li porterà direttamente all'inferno, al lago di fuoco. È scritto Apocalisse 20:15. Insomma, l'uomo e il mondo senza Dio spingono sempre a cosa? A prevalere sugli altri in qualunque modo. Cosa faceva Hitler? Stalin. scalavano la scala del potere usando le teste delle persone come scalini: Hitler, Mussolini, Stalin, Mao. I politici di oggi sono diversi? No, è cambiato il sistema. Non è che perché Hitler aveva un sistema diverso di Stalin era meglio di lui, è un sistema diverso. E la Germania era assolutamente perfezionista, assolutamente più moderna, ed ecco che il diavolo, Hitler, che poi è la stessa cosa lì, usano le cose, la perfezione tedesca per schiavizzare il mondo, se potevano. Oggi è lo stesso, usano la tecnologia moderna per schiavizzare il mondo di oggi. Insomma, prendiamo i grandi banchieri, le multinazionali, non sono altro che la forma moderna di schiavitù. Non sono più lì a remare nelle navi romane per tutta la finché morivano, erano lì a remare. Ma adesso c'è un modo, c'è la tecnologia, ci sono i computer, e il diavolo usa questi per schiavizzare della stessa schiavitù in un modo diverso. Cioè, la schiavitù del capitalismo è diversa dal nazismo, ma è sempre schiavitù in un modo diverso. La schiavitù cinese è diversa di quella stalinista, ma è sempre schiavitù. Cioè, il diavolo cambia la maschera, ecco qui la maschera comunista, fascista, è sempre il diavolo. Il denominatore comune è la mancanza di Cristo, la mancanza di Bibbia, la mancanza di salvezza, mancanza di nascere di nuovo, mancanza di essere un figlio di Dio, è sempre lo stesso. Insomma, le banche cosa fanno? Fanno un sistema mondiale di soldi, e tra i soldi schiavizzano il mondo. Un sistema disegnato dal maligno per asservire i popoli del mondo, e con grande successo. Perché un mondo senza Cristo come fa a difendersi contro un arcangelo che si chiama diavolo, che c'ha un essere superiore e ti imbroglia mentre cammini, ti guarda in faccia diritto una donna bellissima, un uomo con una cravatta, con una laurea, un sorriso, e ti hanno già fregato se non hai Cristo.
Quindi tutto questo è basato sull'inganno? Per esempio le banche dicono che sono lì per servire a te, per fare la tua vita migliore, per aiutarti, tanta pubblicità, e alla fine non puoi neanche fare quello che vuoi con i tuoi soldi, non puoi neanche ritrarli dalla banca quando vuoi. Quindi è tutto basato sull'inganno che il diavolo sparge per il mondo?
Beh, basta che ti guardi intorno. Cioè, basta guardare intorno. Vai in una chiesa, c'è quello là che si guarda il telefonino. Vai in una banca, c'è più rispetto che in una chiesa.
Sì, è vero.
A tutti gli effetti, il mondo adesso sta... Dice, non c'è più l'idolo Baal, che era l'idolo dei soldi, del materialismo. Come non c'è più l'idolo Baal? Ogni banca è un idolo Baal. Ogni negozio è pieno di materialismo. La gente comune viene spinta verso le regole del mondo, politiche, bancarie, sociali, e verso i media, vengono spinti. E come? E usano sempre più moderne tecnologie, le usano come armi, che già ora sono praticamente delle prigioni. La tecnologia è la più moderna prigione del diavolo. Cambiano le prigioni. In Egitto le imprigionavano in un modo, i belgi e i francesi, in Africa chi non lavorava gli tagliavano le mani. E oggi invece usano altri modi, sono palle catena finanziarie. Praticamente il tuo denaro che ti sei guadagnato onestamente, parliamo anche di quello. Cioè, ti guadagni onestamente il tuo denaro, ed ecco che il governo, i governi oppressori, già ti hanno taglieggiato 40, 50, 60, 70%. C'è una notizia che è uscita, mi pare, 2 settimane fa, e questo si lamentava e diceva, guarda, io, un mese scorso è stato, non mi ricordo esattamente la data, ma dice, la mia azienda abbiamo guadagnato... Totale abbiamo preso 150.000 euro l'anno scorso. Paga qui, paga là, paga qui, paga, 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 paga. dice, di 150.000 euro mi sono rimasti 800 euro, un anno di lavoro.
Un anno di lavoro.
Un anno di lavoro. Una volta i vampiri che succhiavano sangue li vedevi solo in TV, li vedevi solo nei film hollywoodiani. Adesso invece vai in qualunque banca, non parlo della povera signorina lì che conta i soldi quando lavora come uno che... Va bene, no, parlo dei i mostri, i vampiri che vanno a dormire la sera. Ah, che bello, oggi ho sfruttato, schiavizzato tantissimi, domani di più. Insomma, il denaro che tu ti sei guadagnato con il sudore non è più tuo. Le banche e i loro accoliti politici, con le loro leggi di oppressione, decidono se li puoi ritirare dalla loro banca o no. E secondo quali regole? Cioè, di fatto, questi qui sono diventati, non diventeranno, sono diventati i padroni delle masse, i padroni delle nazioni, padroni mai eletti, altro che democrazia, questa è la più grande cretinaggine, la democrazia, che è tutto fumo negli occhi, non esiste la democrazia. E fumo negli occhi, come in Europa, ti fanno votare per le cretinate. Cioè i media ti dicono perché devi votare, che se uno non piace ai media è difficile che arriva ad essere candidato. Però qualcuno ci riesce per sbaglio. Ti dicono perché votare. Poi tra di loro, ho capito, Cosa Nostra, chi l'ha eletta von der Leyen a essere la presidente d'Europa? Nessuno! E la sua assistente? Nessuno! È così che fa, altro che democrazia, è mafiacrazia. E la gente dice, oh, noi siamo democratici, non siamo come la Cina, noi siamo cretinocratici, fessicratici, io per primo, se seguissi questa. Insomma, il denaro che guadagni non è il tuo denaro, le banche se lo sono incastrate, con le loro leggi, loro decidono cosa devi fare. È una nuova forma di, io lo chiamo, è come il latifondismo. Il latifondismo, sai chi erano? I signorotti che tenevano i popoli schiavi. I feudatari, il signoraggio, è tornato, so che si chiamano diverso, no? È come un po' come il Partito Comunista Italiano di Togliatti, che poi si è chiamato socialismo, poi la quercia, poi l'asino, l'asinello, e adesso sono democratici. Cioè praticamente, cioè, qualunque modo funziona per imbrogliare la gente, che i poveracci che vanno a votare, infatti non vanno quasi più a votare nessuno, l'hanno capito anche i poveracci, che è tutta una presa per i fondelli, qualunque cosa, a parlare non li batte nessuno, non importa se ascolti la destra e la sinistra, hanno sempre ragione. Come fai a competere con gente che studia le scienze politiche? Le scienze dell'imbroglio, le scienze dell'inganno. Sono scienziati? Io non sono capace a costruire un computer, come faccio? Sono un asino. C'era, mi ricordo, un militare, c'era un soldato che lui era studente chirurgo, medico. E mi raccontava come prendevano in giro la gente. Dice, eravamo in questa festa, un party, dice... E c'era noi con altri studenti della chirurgia, dottori, ci divertivamo a dare alle persone dell'imbecille, del cretino, del deficiente, senza che se ne accorgevano. Come facevano? Andavo da uno, nella conversazione, uno studente diceva all'altro studente, però, e parlavano di te, di una persona. Dicevo, no, ma tu... questo, quell'altro, tu devi essere intelligente, te ne intendi? E dice, cioè, insomma. E allora si girava all'altro studente e diceva, sai, si vede subito che lui c'ha talenti, io credo che deve essere una forma cerebrale di che lui c'ha un'abbondanza di XXX, diceva. E quella lì, uno che c'ha un'abbondanza di quella cosa lì, vuol dire che era un deficiente, era un handicappato, ritardato mentale. Veramente tu devi avere un'abbondanza, dici, ah sì, guarda, te lo dico io, sono. E tutti dicono sì. Praticamente davano del cretino a tutti quanti, con chi parlavano, usando parole che loro hanno studiato nelle loro scuole, che solo loro capivano, voleva dire imbecille, ritardato, handicappato mentale e via così.
Quindi non era un complimento ma un'offesa.
Gli facevano credere che era un complimento. Se tu ascolti i politici alla televisione, parlano così. Parlano così. Dicono, sarò chiarissimo. Quando dicono sarò chiaro, cambia canale. Ti imbroglierò facendoti credere che sarò chiarissimo. E queste sono le scienze politiche. Questo è satanismo sotto forma di politica. Va bene? E allora, come dicevo, è tornato al latifondo. I feudatari sono tornati. Cioè, dai quali il mondo aveva creduto di essersi liberato tramite lotte sociali contro gli aristocratici, quelli che chiamati blasonati, la nobiltà. Vane illusioni, amici che marciate con le masse a protestare nelle strade. Cambieremo il governo, metteremo Matteo Renzi, l'hanno messo. Ma metteremo Dini, Draghi, metteremo la Meloni. Potete mettere quello che vi pare, sai, sarete come le masse che sostenevano Mussolini. Insomma, io dico, le corna del diavolo tornano sempre sotto una nuova maschera, una nuova bandiera, ideologia politica, ma è sempre lui. Se non può usare un nazismo, i soviet, ecco che sui inganni adesso si camuffano da stelle e strisce, la libertà americana, la democrazia americana, che non ce l'hanno neanche in America. Gli americani hanno distribuito la democrazia così tanto nel mondo che non gliene è rimasta niente in America. Altro che Ucraina e Hamas. La vera guerra continua ed è contro il diavolo. Andiamo a Efesini 6, va? Perché lì vediamo come i demoni, la sua zizzania, vengono messi nei luoghi più alti dal Dio del mondo, che cos'è? Secondo Corinzi 4:4 ci dice che è il diavolo, il Dio del mondo, con la D piccolina, è il diavolo. Va bene, e andiamo a Efesini, ce l'hai Efesini 6, 11 e 12.
Efesini 6, 11. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Efesini 6, 11 e 12.
Cioè, i riconi e quei politici dei sorrisi stereotipati in TV, sorrisi di serie, imparano le scienze, nelle loro scienze, studi, come che si sorride. Accendo la televisione oggi è come dire, andiamo al circo, vediamo un po' quali sono i pagliacci che cercano di imbrogliare oggi. Guardate con che eleganza ci dicono che dobbiamo prepararci alle guerre. E chi le ha programmate le guerre? Loro hanno programmato le guerre. Chi andrà in trincea? Noi, ovviamente. E loro, possiamo contare su di loro, porteranno i fiorellini sulle lapide, arriverà il Presidente della Repubblica, si avvia, tocca la ghirlanda con la manina e dice, onoriamo i cadaveri. Che bravi politici che sono. Cioè, i poveracci che, diciamo, cadevano dalle nuvole, le guerre che tutto un tratto spuntavano come funghi, anche gli italiani sono andati a morire in Afghanistan, in Iraq, e poi sentirsi dire da questi diavoletti travestiti da politici che adesso, grazie alla grandezza dei politici, grazie ai politici, è arrivata la pace grazie ai politici. Qualche suonata di tromba nei cimiteri, i presidenti fanno finta di avere una lacrima, di avere lacrime agli occhi. E via così, pronti al prossimo giro di giostra, cioè la prossima guerra. Adesso la giostra si sta girando verso l'Ucraina, verso Hamas, Israele. Guarda, un po' come i vermi che adesso vogliono darci da mangiare, già li vendono sui mercati, ci sono dei fessacchiotti che li comprano anche, fra poco non ci sarà altro, un po' come i cibi modificati. cibi che frutta senza semi, che non puoi riprodurre, devi dipendere dalle multinazionali. E così fra poco ci saranno solo vermi da mangiare. Fra poco manderanno la gente a mangiare direttamente nei cessi, invece del piatto davanti metteranno un cesso davanti. E lascia fare al diavolo, ci pensa lui a organizzare queste cose. Ti immagini di andare a scavare per terra e mangiarti un verme? Ma è quello che stanno facendo, solo che te lo servono al supermercato. E lo stesso le guerre, questi diavoletti travestiti da politici, mica loro andranno a combattere le guerre, ti mandano a te, a me. Io, meno male, io ho capito l'antifono e Gesù nel 2011 mi ha detto, nel 2009 veramente, poi nel 2011 siamo spostati qui nel terzo mondo e stiamo benissimo. Il nostro caso viene scelto a Sud America, per noi va benissimo. Qui sono ormai una dozzina di anni che siamo qui, quasi 13. Siamo qua e ringraziamo Gesù, per noi è posto migliore. So che ci sono le capre in internet che dicono: vabbè, Giuseppe vuole che milioni escano dall'Europa. Tranquillo, non esce nessuno. Nessuno sta uscendo. Sono troppo occupati a scaldare panche e ascoltare falsi profeti che predicano nei pulpiti. Comunque, dicevo, il mondo occidentale, il mondo cosiddetto ricco, che poi sono tutti indebitati, il ricco sono le banche, Il mondo occidentale organizzato, credo che l'oppressione anticristo sarà molto di più, molto meglio organizzato che nel terzo mondo. E credo che questa oppressione finanziaria, politica, aumenterà molto di più che nel terzo mondo, che in Sud America, in posti così, che nel resto del mondo. Crediamo che sia stato per questo che il Signore ci ha guidato a spostarci qui. Perché aumenta la pressione, sta aumentando già sono arrivate le guerre che sono tantissimi anni, ma voi che ci seguite sapete, no? Sono anni che il Signore ce lo mostra, sì, sì. A tutti quanti noi che venivano le guerre, ecco, sono arrivate, sono anni che il Signore ci dice che arriveranno le guerre atomiche, aspetteremo che cominciano a esplodere bombe atomiche per spostarci? O ci sveglieremo, cominceremo a spostarci al più presto. Una valigia legata con lo spago, se necessario, e via! Cos'è che dobbiamo portarci? Gesù lo dice in Matteo 10. Cosa ci servirà se ci spostiamo? Gesù lo dice in Matteo 10. Ma cosa dice? Dice: non prendete due paia di sandali, non prendete due tuniche, non prendete oro, argento, eccetera, perché l'operaio è degno del suo cibo. In altre parole, se apparteniamo a Gesù, se discepoli lo siamo, discepoli in quello che possiamo, non è che dobbiamo essere perfetti. E allora Dio si prenderà cura quando arrivi in qualunque posto, ti senti guidato dal Signore, sicurati che ha capito bene, prega, digiuna e capisci bene quello che lo Spirito Santo ci sta dicendo. E allora il terzo mondo si può ragionare molto meglio con le autorità locali che non con quelle capre dell'Occidente, americani e Europa occidentale. Insomma, io dico a tutti, fratelli, non addormentatevi su quelle panche di chiesa dove falsi profeti, chi sono i predicatori dei pulpiti, quanti sono? Non lo so. Sono molti, la maggioranza, dico io. E come si discernono? Bibbia alla mano, controllate le cretinate che dicono con la Bibbia. E si dicono cose buone, vere, saranno nella Bibbia. Se non c'è fondamento biblico, sono come i politici. Va bene. Attenzione ai falsi profeti. Lo diceva Secondo Pietro capitolo 2, Atti capitolo 20, parlava dei falsi profeti. Gesù è stato più incisivo, Matteo 24:24, ha detto: attenzione ai falsi cristi. Cioè vengono davanti a noi come cristiani, predicatori cristiani con 10 diplomi e sono dei falsi cristiani, perché non hanno una relazione con Gesù. Sì, fanno miracoli, guarigioni di qua e di là, ma questo qui può farli chiunque, chi sa lo Spirito Santo, ne vediamo molti anche noi, ma non bastano le guarigioni e i miracoli. Gesù ha detto in Matteo 7:21, non entreranno nel regno dei cieli, ha detto, non importa quanti miracoli fanno. Non importa quante guarigioni, quanti diavoli cacciano, non entreranno nel regno di Cielo, ha detto Gesù, Matteo 7:21 a 23. Quindi non fatemi infinocchiare, perché quello fa miracoli, chi se ne frega? Cosa interessa? Ti sta insegnando ad ascoltare da Gesù, ti sta dando le profezie della Bibbia, basate sulla Bibbia, non sul protestantesimo cattolicesimo. Grazie a Dio per i sinceri, ma Dio ci libera dal lievito falso. Insomma, tutto il mondo tende a creare un sistema, tutto, religioni, e le uniche vere religioni sono quelle che portano i frutti, quelle che scaldano panche, e Dio ci liberi. Perché tutto nel mondo tende a creare divisionismi tra i popoli, tutto porta alla divisione, i grandi, i piccoli, i potenti, quelli sottomessi, quelli che opprimono. Va bene, il mondo è diviso tra grandi e piccoli, potenti e inferiori, pagatori di tasse e gli incassatori di tasse e gli sfruttatori. Il mondo è diviso così, fratelli. Cioè, molto simile a, in certi modi, al sistema di schiavitù dell'Impero Romano, del quale le profezie ci dicono, Apocalisse 13, che di fatto il diavolo lo farà risorgere l'Impero Romano nel tempo della fine. Non sarà proprio così, ma sarà un sistema simile, appropriato all'era in cui viviamo. Apocalisse 13 dice che la bestia che ricevette la spada sarà fatta risorgere. Si sta riferendo alla bestia di Roma. E noi lo spieghiamo questo molto bene nel corso biblico, chi lo vuole ricevere. Abbiamo un corso di un mese e un corso di 5 mesi. E lì tutto è spiegato per filo per segno, usando le scritture. Ecco, allora lo vedi in Apocalisse 13, la bestia che risorge. Nel tempo della fine, al tempo del marchio della bestia, la bestia Roma risorge, non sarà chiamata Roma, ma sarà il sistema di Roma. Vede Apocalisse 13, Daniele 7, è spiegato nel nostro corso biblico. Adesso non voglio andare dentro lì perché ci vorrebbe tempo che non ho. Guarda, a Roma vi erano i poveri, i plebei, c'erano gli schiavi, i sottomessi. Persino c'erano i gladiatori che dovevano uccidersi a vicenda. Per cosa? Quale motivo? Per lo scopo di dare grandi gioia, grandissime gioie, ai ricchi patrizi, ai potenti. Erano seduti sulle tribune a vedere chi nell'arena moriva per prima. Esigevano che prima di morire andavano davanti al più posseduto di tutti, il figlio del diavolo, che si chiamava imperatore. Dicevano: morituri te saluta, cioè quelli che vanno a morire ti salutano, figlio del diavolo. È così che il diavolo, è come adesso morituri che vanno a morire in Ucraina e di qua e di là, in Afghanistan, in Iraq, adesso sta morendo tra Hamas e Israele, salutano la democrazia, salutano il loro governo, che sia islamico, americano, europeo, quello che è. Andiamo a morire per la gloria di Dio. Non c'è il Dio che la gloria viene dall'uccidere altri, è un falso Dio. Il vero Dio è quello che è morto in croce per pagare i nostri peccati. E oggi i gladiatori sono diventati quelle nazioni taglieggiate, le nazioni schiavizzate dai potenti, dalle banche mondiali, sono i gladiatori moderni che vanno a morire di fame per adorare una banca, adorare un governo fatto di mafiosi. I mafiosi non sparano nelle strade molto, sono quasi tutti al governo i mafiosi, tranne che ci saranno delle eccezioni ovviamente. Cosa facevano a Roma? La gara a chi aveva più schiavi. Oggi la gara è al denaro, che come sappiamo rappresenta possessioni, latifondi, Bill Gates sta comprando, tramutando il suo denaro di carta straccia, sta tramutando in terreno, in terre, qualcosa vere, però prima che dice di comprarlo, io credo che il signor Bill Gates dovrà presentarsi davanti a Dio e rendere conto come ha usato i suoi talenti. Come li hai usati? Ah, io li ho usati per sfruttare tutti. Li ho usati per vivere come un pascià. li ho usati per andare in giro per gli oceani con le mie prostitute dentro lo yacht a bere champagne. Ah, bravo, bravo, bravo. E allora come quello di Luca 16, Vangelo di Luca capitolo 16, il ricco, quando morì, dice, si svegliò in un luogo infernale, che l'originale greco ci dice si chiama Hades. E Gesù l'ha chiamato luogo di tormento. E così voi, miei cari multinazionalisti, voi sapete chi siete, mi è scappato un nome. Lo lasciamo, lo togliamo, cosa facciamo?
No, ma tutti lo sanno, no?
No, mi
è conosciuto.
Mi preoccupo per l'intelligenza artificiale internet che ci dà fastidio.
Ah no, credo va bene.
Va bene,
sì.
Lo lasciamo.
Ci sono tanti che parlano contro di lui.
Insomma, questi multinazionalisti, se non si pentono, vi aspetta il messaggio di Gesù. Luca, capitolo 16. Morì il ricco e si trovò nei tormenti. Morirono i poveri, quelli che i ricchi stanno taglieggiando. Gesù dice, in questo, Luca 16 dice, morì il povero, dice Gesù, e andò nel seno di Abramo, cioè nel paradiso di Abramo. Adesso si chiama Nuova Gerusalemme, Regno dei Cieli, non c'è più non c'è più il paradiso di Abramo, adesso c'è il paradiso di Gesù. Lo vedete in Apocalisse capitolo 21 e 22. I romani avevano, cioè, dei luoghi di villeggiatura sul mare, sai Angelina?
Villaggiature sul mare?
Sì, dei navi di, sai, adesso sono le crociere, no? Mm. Anche i romani avevano la crociera, si chiamavano le navi galere, si chiamavano.
Oh.
Navi a remi dove a colpi di frusta gli schiavi remavano fino alla morte.
Mm.
Ma questo, non so se ti ricordi, Angie, è stato molto bene illustrata da quel bellissimo film hollywoodiano, però cristiano, che si chiama Ben-Hur con Charlton Heston.
Sì.
Lo abbiamo sulla pagina radio, right?
Sì, l'abbiamo in italiano.
Lo
sì.
Possono visionare o scaricare, no?
Sì, sì.
Oggi i potenti cercano di far remare i popoli fino alla morte. Dove? Nelle loro moderne galere, che in lingua modernese si chiama indebitamenti bancari.
Ah.
È stolto chi ci cade in queste galere. Durano anche fino alla morte. Stolto chi si indebita presso questi vampiri insaziabili, parassiti bancari, e chi ne ha più ne metta. Andiamo a Proverbi 22, c'è una scrittura lì, guarda. È
sì.
Scritto così nella Bibbia, infatti. Verso 7.
Il ricco domina sui poveri, e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Proverbi 22, 7.
Non andate alla banca a chiedere un prestito. Andate in banca e dite, voglio diventare vostro schiavo.
Sì?
Sì, tanto vale. Ma se non hai soldi per allargare l'attività, stringi la cinghia. Non essere stolto. Non sai cosa l'indomani ti procura.
Amen.
Che ne sai se ti... Se ti ammali non puoi pagare il debito, ti portano via anche i sandali, il letto dove dormi quasi ti toglierebbero se potessero questi vampiri. Perché non gli basta mai quanto sangue succhiano. Loro e i loro yacht pieni di prostitute e a bere champagne. Questo è tutto il paradiso che avrete, stolti. E noi fratelli che soffriamo, questo è tutto l'inferno che avremo. Che ci aspetta il regno di Dio, ma loro li aspetta Satana al lago di fuoco, che la Bibbia dice che verrà, leggi Apocalisse 19:20, lago di fuoco. A loro, quello sarà il loro paradiso futuro, lago di fuoco. E allora, quando prendete in prestito dalle banche, vi state vendendo a queste sanguisughe, questi parassiti, che cercheranno di prosciugarvi fino all'ultima goccia. Ma la Bibbia dice, beato che si accontenta. Andiamo a Matteo 5, guarda.
Okay.
Ti do due scritture, Matteo 5 e primo Timoteo 6, d'accordo?
Sì.
Perché la Bibbia dice, beato che si accontenta di una piccola stalla di Betlemme. Beato, dice Gesù, chi non aspira a schiavizzarsi con queste banche moderne, ma che si accontenta della mia povertà della stalla di Betlemme. Beato. Allora, era Matteo 5, 3 a 6, ti prego.
Beati i poveri in spirito,
perché di loro è il regno dei cieli.
Beati i mansueti, perché erediteranno la terra.
Beati.
Beati quelli che sono affamati e assettati di giustizia, perché saranno saziati. Matteo 5, da 3 a 6.
Fratelli che soffrite, fratelli che vi succhiano sangue tramite le banche, fratelli che non avete quello che i ricchi del diavolo hanno, beati. Amen. Beati voi. Anche Paolo, guarda Paolo, 1 Timoteo 6, dal 6 al 10 gentilmente dovresti darmi.
La pietà con animo contento del proprio stato.
La pietà è una vecchia parola per dire santità.
Con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti.
Sta dicendo, ci serve solo il vestiario e il cibo. Non ci serve altro. Io diversi anni che sono missionario ci sono passato. Avevo 25 anni, 30 anni, andavo in giro una borsa con i volantini del Vangelo e Gesù nel cuore. Non ti serve altro. Quante volte non sapevo dove dormire? Il Signore ha sempre provveduto. Sempre! Avanti, Angela.
Verso 9. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione.
Attenzione, c'è anche la versione satanica in religionese. Si chiama Vangelo di prosperità. I protestanti che dicono datemi soldi, date i soldi a Dio, nelle mie tasche ovviamente, e Dio vi benedirà. E i cattolici dicono, abbiamo le nostre banche, le banche per le missioni. E quali missioni che non ne avete di missioni? Dove sono questi missionari? I veri missionari, i veri, 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 voi non li state aiutando. Va bene, grazie a Dio per i cattolici e protestanti veri, che sono ormai l'eccezione. Quelli veri li vedete nelle strade evangelizzare. Sì, lavorano 8 ore per pagare l'affitto, d'accordo, ma c'è qua, guarda, anche i testimoni di Geova, con le loro dottrine false, vanno in giro, trovano il tempo per andare a evangelizzare. Dove sono i cattoprotestanti, i protocattolici? Dove sono? Vergogna, vergogna! Specialmente i fratelli evangelici che si suppone loro conoscono la Bibbia. Non state conoscendo niente se non andate a cercare le pecorelle di Gesù. Vergogna! Ve lo dico nel nome di Dio. Il Signore si vergognerà di voi, Laodicea, o di me, se non abbiamo l'amore di cercare le pecorelle. Vergogna! Su tutti quelli di noi che non, se non ci diamo da fare a cercare le pecorelle. Angelina, verso 10.
Infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. 1 Timoteo 6, da 6 a 10.
Cari fratelli, per favore, non cadiamo nella tentazione degli indebitamenti bancari. Lasciami tornare nelle banche un attimo. Da parte mia, nella mia vita, Dio mi ha sempre insegnato che quando non avevo soldi da comprare un'auto usata, Dio mi diceva vai in bicicletta, e se non ho soldi per una bicicletta, Dio mi dice vai a piedi, fai l'autostop. Così ho fatto e mi ha sempre benedetto. L'autostop è magnifico, perché mentre l'auto si stoppa, ti dà passaggio, e mentre viaggi lo puoi evangelizzare, guidarlo alla salvezza, e quello magari ti offre anche un pranzo, mi è capitato anche quello. Insomma, non c'è una situazione che non puoi evangelizzare. Ma se evangelizzo, mi licenzio. Va bene, allora usa saggezza e vacci piano. Ma quando esci da quel posto infernale, vai a trovare un angolino per evangelizzare. Lo fanno anche i testimoni di Geova, con le loro dottrine sgangherate. Non possiamo farlo noi, che si suppone e crediamo in Gesù loro non ci credono. Ci sono quelli che ci credono, ma non grazie alla torre di guardia che sta crollando. Ma nonostante, a discapito, va bene. Guarda, un semplice principio che a me mi ha sempre protetto dai debiti, siamo di nuovo nelle banche, sto parlando, va bene, e quello di non prendere mai in prestito, va bene, questo è il principio, mai prendere in prestito, e sono sempre vissuto felice, tranquilli, lo consiglio a tutti. C'è qualcos'altro che vorrei ancora dire, ma cosa dice Angela, continuiamo domani?
Ok, sì, possiamo fermarci per oggi, ma poi ho ancora delle domande su questo soggetto, se possiamo continuare domani.
Va bene, gloria a Dio, Dio vi benedica, fratelli.
Mettiamo quella canzone di Puovia che dice «Chi comanda il mondo?».
Shh. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire. E sarai costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire chi comanda il mondo. Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, torre di Babele, chi ha creato il mondo. Messo sulla croce in Israele. C'è una dittatura di illusionisti, finti economisti, equilibristi, terroristi, padroni del mondo, peggio dei nazisti, che hanno forgiato altrettanti tristi arrivisti, staccano visti. Gli illusionisti che ci hanno illuso con le parole libertà e democrazia, fino a portarci all'abbadia, creando nella massa una massa grassa di armi, di divisione di massa. Media, oggetti, nomi, colori, simboli, la pensiamo uguale ma siamo divisi noi singoli. Dormiamo bene sotto le coperte, siamo servi di queste sorridenti merde. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate i colori. Fate la nanna, che la mamma vi cullerà sui suoi seni. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto l'amore. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Torre di Babele, torre di Babele, chi ha creato il mondo? Dice sempre che va tutto bene. La libertà e la lotta contro l'ingiustizia non sono né di destra né di sinistra. La musica può arrivare nell'essenziale, dove non arrivano le parole da sole. Gli illusionisti ci hanno incastrati, firmando i trattati da Maastricht a Lisbona. Siamo tutti indignati perché questi trattati annullano ogni costituzione. Qui bisogna dare un bel colpo di scopa e spazzare via ogni stato da questa Europa. Se ogni stato uscisse dall'euro davvero, magari ogni debito andrebbe a zero. Perché per tutti c'è un punto d'arrivo, nessuno lascerà questo mondo da vivo. Vogliamo una terra sana, sana, meglio una moneta sovrana che una moneta puttana. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Fate la nanna, che la mamma vi cullerà sui suoi seni. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto l'amore. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire e sarai costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo? Voglia voglia di sapere, voglia di capire chi comanda il mondo. Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, Torre di Babele, che ha creato il mondo. Messo sulla croce in Israele. Bambini volati nei cieli.